Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e in esso esultiamo.
La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e in esso esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e in esso esultiamo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria di Magdala stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti, l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto.
Pace bene, amici, e ben ritrovati all'ascolto di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la Pasqua di Resurrezione, una Pasqua che ha diverse sfaccettature: il Giovedì Santo, l'ultima cena, il Venerdì la Passione, poi la morte, il sepolcro, quindi la Resurrezione. Essenzialmente la Pasqua si presenta con due aspetti esattamente opposti: la morte di Gesù in croce, la resurrezione di Gesù, la fuoriuscita dal sepolcro, la vittoria della vita sulla morte. Abbiamo percorso i 40 giorni che, secondo l'intenzione, la tradizione della Chiesa, doveva accompagnare i cristiani a un cammino, a percorrere un cammino di conversione, vale dire attraverso la liturgia della parola e tutto il mistero segnato da questi 40 giorni che da 2000 anni la comunità cristiana celebra, vive. La Quaresima ha proprio questa funzione di fissare, di richiamarci per fissare il nostro sguardo su quello che è il mistero fondante, fondamentale, essenziale, irrinunciabile della nostra fede: la morte e resurrezione di Cristo, questo mistero attraverso il quale noi veniamo salvati. Tutti i cristiani prima di noi sono stati salvati, tutti gli uomini sono sotto questa cappa, questo involucro della resurrezione, della salvezza. Veniamo all'episodio di oggi che ci viene presentato dalla liturgia della parola. La scena si trova incastonata nel capitolo 20 dell'Evangelista Giovanni. I primi due versetti riguardano, di questo capitolo, riguardano la figura di Maria di Maddala, la quale di buon mattino, mentre ancora era buio, si recò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa. Allora corse indietro da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava, che amava, che evidentemente è Giovanni il Battista, Giovanni l'Evangelista, scusate. Poi i due corrono al sepolcro e la figura di Maria di Maddala ricompare al capitolo, sempre al capitolo 20, nel versetto 11. Maria stava presso il sepolcro in lacrime, piangendo. Si affacciò a guardare dentro il sepolcro e vide due angeli, ma continuava a piangere. Penso che la figura di Maria, il comportamento, le parole, i versetti di questo brano del Vangelo ci aiutino a percorrere in un modo molto veloce e sintetico quello che è il cammino della nostra fede. Chiusi dentro nel cenacolo per paura, gli apostoli Pietro e Giovanni corrono al sepolcro, ma lo trovano vuoto. Maria va a denunciare loro di aver visto il sepolcro vuoto. Maria vede il sepolcro vuoto, ma non crede ancora. Maria vede due angeli in bianche vesti che chiedono a lei: ma perché piangi? Ma non crede ancora. Cioè, quando uno è chiuso dentro il proprio dolore, la propria tristezza, la propria morte e la morte di qualcuno che amava, in questo caso Gesù Cristo, quando uno è chiuso dentro questa angoscia della morte, non vede più niente, non riesce a cogliere i segni di un sepolcro che è vuoto, di due angeli che in bianche vesti, seduti là dove giaceva il corpo di Gesù, chiedono: ma donna, perché piangi? Ecco, questo è un po' la presentazione della nostra situazione. Noi molte volte siamo chiusi dentro in un atteggiamento di scoraggiamento, di tristezza, di melanconia, di morte, di angoscia, che ci impedisce, ci rende schiavi e ci impedisce, ci rende ciechi, ci impedisce di vedere quelli che sono i segni di Dio dentro la storia e la storia della nostra vita. Ecco, questi primi momenti, questi primi versetti in cui viene rappresentata la figura e l'atteggiamento di Maria di Maddala, sono un segno di una rivelazione della nostra situazione di morte, entro la quale noi ci ritroviamo schiavi, angosciati. Morte vuol dire non vita. Lasciamo spazio ai nostri amici, perché poi questa donna lentamente riprende a sperare, perché vede qualcuno che gli chiede ancora: ma perché piangi, chi cerchi? E così continua il processo di fede che la porterà a riconoscere in questo uomo, in questo giardiniere, perché prima di riconoscerlo come Gesù, il Signore della sua vita, Maria pensa che quell'uomo sia un giardiniere. Ecco, subito dopo, pian piano, lentamente, Maria viene condotta e ricondotta a sperare, a credere e a fare l'esperienza della salvezza, della resurrezione.
Siamo arrivati alla domenica di Pasqua e facciamo memoria oggi di quello che è un evento che è fondatore, fondativo per la nostra fede. Era così anche per l'antico Israele. Israele credeva, sì, in un Dio creatore, credeva nel Dio che aveva dato la legge, ma alla base di tutto questo non c'era una filosofia o una credenza religiosa in un Dio astratto, c'era un evento, no? L'evento del passaggio del Mar Rosso, della liberazione. Dio era per Israele prima di tutto quel Dio che li aveva liberati dalla schiavitù, li aveva fatto attraversare il mare, il Dio che li aveva salvati con un evento storico ben preciso. Ecco, e anche noi cristiani crediamo prima di tutto in un evento che fonda la nostra fede e che è la resurrezione di Gesù. Scrive bene San Paolo: se Gesù Cristo non fosse risorto, invana sarebbe la nostra predicazione e sarebbe vana anche la nostra fede, perché è l'evento della resurrezione che dà un significato a tutto quello che c'è stato prima e permette poi di vivere in una certa prospettiva tutto quello che c'è stato dopo. Ecco, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. prima di tutta la teologia, prima di tutta la morale, prima di tutte le cose, anche che giustamente abbiamo imparato a catechismo, c'è la fede nel Cristo risorto. Ecco, a Pasqua lo diremo chiaramente, Gesù Cristo è veramente risorto, no? Ed è apparso. Il Vangelo di oggi ci racconta appunto una di queste apparizioni. Sappiamo che ogni evento deve avere dei testimoni, un evento è tale perché qualcuno lo vive e lo racconta, no? E noi crediamo anzitutto a queste persone che l'evento lo hanno visto. E Maria, le donne, Maria di Magdala è la prima che registra la tomba vuota, no? Però manca ancora qualche cosa, manca proprio il vedere concretamente il Signore. E quando Giovanni scrive questo Vangelo, è ormai quasi passato, sono passati molti anni, siamo dopo, verso il 90 dopo Cristo, scrive queste cose anche per la sua comunità, no? Perché anche la sua comunità, come la comunità di ogni tempo, come la Chiesa di ogni tempo, si trova nella difficoltà di vedere concretamente il risorto, no? Vedere il risorto. E allora Giovanni ci dice che per vedere il risorto ci vogliono alcune condizioni. Prima di tutto l'iniziativa del Signore, è Lui che si fa vedere. Prima Maria è nel pianto perché hanno portato via il suo Signore, non c'è, non lo vede, no? È Gesù che decide di farsi vedere. Poi Gesù chiama per nome. È l'essere chiamati per nome da Gesù che ti consente di aprire gli occhi e riconoscere in quel giardiniere, in quello che sembrava il giardiniere, invece il maestro, il rabbonì, no? E poi ci vuole anche la conversione, la fede. È interessante, no? Fanno notare che Maria in questo racconto si volta due volte, non è un gioco di parole, perché dice il Vangelo, detto questo si voltò indietro e vide Gesù, no? In piedi. Prima era voltata verso il sepolcro, poi si volge indietro e vede Gesù. E dopo che Gesù gli dice Maria, Gesù lo disse Maria, ella si voltò e disse in ebraico Rabboni, era già voltata, no? E Giovanni non mette a caso questo duplice verbo, perché il secondo ha un significato spirituale, è una conversione del cuore, no? Si convertì nel suo cuore e riconobbe, in quello che gli sembrava un giardiniere, Gesù. Ecco, certe volte forse noi diciamo, sono fortunati gli apostoli che hanno visto, no, realmente il Signore in carne e ossa, noi lo possiamo vedere solo nella fede, no, il risorto. Forse non è proprio così, perché il Signore lo si vede sempre nella fede, è tant'è vero che in questo, come in tutti i racconti delle apparizioni, non è immediato. Maria lo riconosce dopo che appunto si converte, è chiamata per nome, prima gli sembrava solo un giardiniere. I discepoli di Emmaus lo riconoscono allo spezzare del pane, quindi in un gesto, diciamo così, liturgico. Quando c'è la pesca sul mare di Tiberiade, quando scendono sapevano bene che era Gesù, ma non era così evidente. Quindi noi vediamo il risorto, perché questa è davvero un'esperienza che possiamo fare anche noi, ma per far questo è necessario appunto che Gesù ci chiami per nome, che parli al nostro cuore, e poi è necessaria la nostra conversione. Ecco, allora a questo punto noi lo potremmo riconoscere come fratello. Dice Gesù in questo Vangelo, per la prima volta nel Vangelo di Giovanni, chiama i discepoli fratelli, vai dai miei fratelli e di loro io salgo al Padre mio e Padre vostro. Ecco, Gesù con la sua resurrezione ci ha ottenuto la figliolanza con Dio. Da questo punto in poi noi siamo i suoi fratelli.
Io volevo iniziare, visto che è il giorno di Pasqua, la festa di Pasqua, con il canto all'ingresso, no? Che dice «Cristo è risorto dai morti, a tutti ha donato la vita. Cantano gli angeli in cielo, canta il tuo popolo in terra, la tua resurrezione, o Cristo Salvatore». Ecco, volevo leggere questo perché mi sembra importante questa parola. «A tutti ha donato la vita». Canta il tuo popolo in terra la tua risurrezione, o Cristo, che sei Salvatore. Salvatore di chi? Salvatore nostro. Ecco, l'ho letta perché non dobbiamo dimenticarci questa cosa. La Pasqua è questo, no? Gesù che ha donato la sua vita, che ci ha immesso della sua risurrezione. Tutti siamo immersi in questa linfa di vita, di grazia, per sempre. E siccome la cosa che facciamo più fatica a credere, perché comunque per tutti credo sia faticoso credere alla risurrezione, quando abbiamo davanti una persona cara che è morta, a me è capitato in questi giorni più volte, uno la guarda quando è lì così gelida, fredda, che non ha più nessuna espressione, nessuna vitalità, e dice: ma dove sarà finita questa persona, dove sarà? Poi la fede ti fa dire: c'è ancora. La fede ti fa dire: nelle braccia del Padre. La fede ti fa dire: è andata a far Pasqua con il Signore. Però non è così scontato, così semplice. Ecco, la Pasqua ci ricorda questa cosa così importante, che anche la nostra vita non è una vita che finisce, è una vita vecchia che si immette in una vita nuova, in una vita che è eterna, che è per sempre. E questo è il grande annuncio della Pasqua, no? Gesù è risorto, ma con la sua resurrezione trascina anche noi in questo cammino di resurrezione, di gloria e di pace. E questo è quello che la Chiesa ci chiede di credere. E queste letture ci portano a credere. Io leggevo il Vangelo ed è così bello, no? Questo incontro di Maria con Gesù risorto. Maria che è lì come tutti noi davanti alla morte, no? È lì che piange come ciascuno di noi fa davanti alla morte di una persona cara. E poi questa voce che riconosce come la voce del suo Signore, come la voce del suo Maestro, come la voce appunto di Gesù. E allora capisce veramente, fa questo incontro con Gesù vivo, con Gesù risorto, che è lo stesso incontro che possiamo fare noi, che dobbiamo fare noi come cristiani, l'incontro con il Gesù vivo, il Gesù risorto, il Gesù con noi, il Dio con noi. E quindi fa questa esperienza che è simile, può essere simile alla nostra, anche se lei di fatto vede Gesù in carne ed ossa, però lo vede in carne ed ossa, ma ha bisogno anche lei degli occhi della fede per riconoscerlo. Perché infatti qua nel Vangelo si dice che lo prende per il custode del giardino. Quindi vuol dire che anche lei non è così scontato che riconosca il Signore risorto. Ha bisogno di questo atto di fede, di fiducia, per dire Rabbunì e per riconoscerlo. Quindi diciamo che è un Vangelo che ci incoraggia a credere a questo incontro con il Signore, questa possibilità vera, certa, della risurrezione, di un incontro per sempre appunto con il Signore. E quindi già questo ci fa gioire. Maria ha fatto un'esperienza personale di incontro col Signore risorto, è riuscita con gli occhi della fede a riconoscerlo e a gioire della presenza del Signore. Questo è quello che viene chiesto anche a noi. È vero quello che diceva prima Marco: prima di tutto è il Signore che si fa presente, è il Signore che si manifesta. Però tante volte noi purtroppo abbiamo gli occhi appannati e non riusciamo a scorgere questa sua manifestazione, questo suo volersi rendere presente. Quindi attraverso questo Vangelo ci viene chiesto di avere questi occhi di fede per riconoscerlo in tutti gli avvenimenti della vita, per riconoscerlo nella nostra vita appunto vivo e presente. E l'altra cosa bella è che quando Maria riconosce il suo Rabbunì, il suo maestro, si sente dire appunto da Gesù: va e di ai miei fratelli, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Quindi chiede a Maria di fare un annuncio, una testimonianza, di correre a dirlo agli altri. E Maria non ha esitazioni, proprio corre a dirlo ai discepoli, corre a dire: ho visto il Signore, ho visto il Signore. E anche questa frase è una frase bellissima, che ha dentro una profondità e una grandezza enormi. Ho visto il Signore. Quante volte noi abbiamo il coraggio di dire così ai nostri fratelli: ho visto il Signore, ho incontrato il Signore, il Signore davvero c'è, è vivo nella mia vita. Quindi è un invito questo Vangelo veramente a fare questo annuncio agli altri, dopo essere stati raggiunti dall'amore, dalla presenza del Signore, annunciare agli altri questa sua presenza nella vita. E l'altra cosa bella, che già ha accennato anche Marco, è questo annuncio che Gesù fa: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Questo annuncio continuo, perché Gesù non ha mai cessato di farlo anche durante la sua vita terrena, di riconoscere Dio come suo Padre e di riconoscersi come figlio e di riconoscere noi come fratelli in Lui e quindi come figli a nostra volta del Padre. Anche questo è un annuncio grande che ci deve far prendere coscienza della nostra figliolanza con qualcosa di divino, con qualcuno di divino e del nostro essere fratelli, appunto, di questa Trinità, di questo Figlio che nel Padre è una cosa sola e con il Padre è una cosa sola. Anche questo ci deve aprire il cuore alla gioia, perché è un annuncio bellissimo di figliolanza, bello, grande, che ci deve fare sentire non più soli, ma accompagnati da questo Gesù che è Figlio di Dio, da questo Gesù che è fratello nostro, da questo Gesù che con la sua Pasqua, con la sua resurrezione, ci fa figli con Lui in Dio.
Guardami, Signore, leggi nel mio cuore, sono tuo figlio, ascoltami, Abba, Padre, Abba.
Prendiamo i nostri pensieri, riflessioni sulla passione, morte e resurrezione di Cristo, soprattutto nel giorno di Pasqua, sul terzo aspetto della Pasqua di Gesù, che non dimentica che è uscito dall'esperienza della morte, ma che comunque adesso si presenta come il risorto. E dicevamo che Maria è chiusa dentro nella sua tristezza, nel suo scoraggiamento, nella sua prostrazione, ormai non ha più niente, non vede più niente del suo Signore, del suo Gesù, della persona amica con la quale si era intrattenuta molte volte ascoltando la parola, condividendo momenti di amicizia, di familiarità. Non c'è più niente. È scomparso anche il corpo, non ha più neanche un corpo sul quale piangere, questa povera Maria, che pensa continuamente che qualcuno l'ha trafugato, non c'è più il cadavere, qualcuno l'ha rubato, chissà per quale motivo, e si gira a destra e a sinistra per trovare qualche traccia, qualche segno della sua presenza, ma non trova niente. Ecco perché di fronte alla morte non si trova niente, di fronte alla morte cade ogni speranza. E mi è particolarmente significativa un'immagine, un'espressione che ho letto ultimamente e che rappresenta in un modo crudo, proprio macabro quasi, l'esperienza della morte. Cioè, di fronte ad un ossario, qualcuno diceva, dando vita, parole a quelle ossa che ormai consumate, bianche e quasi polverizzate, e qualcuno diceva, facendo parlare queste ossa ad una persona che le osservava: vedi, io sono quello che tu sarai, io sono già quello che tu sarai fra poco tempo, fra qualche anno, e tu sei adesso quello che io ero un po' di anni fa. Per dire che l'esperienza della morte accomuna ogni uomo e ogni donna che vive sulla faccia della terra, è un'esperienza che ci accompagna, è un'esperienza drammatica, dove la parola speranza si annulla, si disintegra di fronte a questo dramma che a quelle volte è una tragedia della morte. Ecco, Maria vive questa esperienza, non c'è più niente, non c'è più niente, neanche il corpo di Cristo, il cadavere del suo Signore, del suo Gesù, del suo amico, sul quale piangere, non c'è più niente, hanno portato via tutto. Si trova in questa situazione, chiusa dentro nel suo dolore, priva di ogni speranza. Che cosa succede? Succede che Gesù la chiama per nome. Il chiamare per nome, ci rifacciamo ai primi capitoli del libro della Genesi, che è il primo capitolo, primo libro della Bibbia, dove Dio Yahweh dice ad Adamo di chiamare per nome le cose, in segno di possessione. Il chiamare per nome vuol dire essere Signore. E Gesù, chiamandola per nome, chiamando questa donna Maria con il suo nome proprio, la richiama alla vita, alla speranza, ma fa capire a lei che lui è il suo Signore, lui dà il nome. L'iniziativa per cui noi possiamo sentirci, fare l'esperienza della liberazione, recuperare la speranza, l'iniziativa è di Dio. Noi non siamo capaci di formulare nessun pensiero positivo di fronte alla morte. Siamo angosciati, chiusi dentro. Ecco, la resurrezione di Gesù Cristo, che è il segno della sua onnipotenza, della sua signoria, che è il segno, il motivo della nostra speranza, dovrebbe farci capire almeno questo, che non tutto sarà sempre così. No, noi facciamo tante esperienze di morte nella vita quotidiana, cioè vale dire che facciamo fatica, piangiamo, ci dibattiamo, siamo scoraggiati, facciamo l'esperienza del tradimento, facciamo l'esperienza della lontananza, della solitudine, cioè sono tutti piccoli aspetti, piccole morti. Ecco, di fronte a questa esperienza faticosa del quotidiano, di fronte al mistero della morte e resurrezione di Cristo, possiamo affermare sulla sua parola che non sarà sempre così, che tutto quello che stiamo vivendo di negativo scomparirà, verrà tolta ogni lacrima, verrà ridonata la gioia.
La liturgia ci propone come seconda lettura in questa domenica di Pasqua un brano della prima lettera di San Paolo ai Corinzi. La comunità di Corinto era una comunità per certi versi vivace ma anche un po' irrequieta, e questa prima lettera ai Corinzi è una serie di risposte che Paolo dà a quesiti che gli erano stati posti su alcuni problemi. C'era il problema del matrimonio, della verginità, il problema delle carni immolate agli idoli. E in questo capitolo 15 dà delle risposte sul tema della resurrezione, dei morti, no? Sul quale appunto i cristiani di Corinto erano molto, molto curiosi, molto interessati. È un tema fondamentale per la predicazione cristiana. E San Paolo si preoccupa innanzitutto di chiarire la realtà, l'importanza della resurrezione, perché era un contesto che sia dal punto di vista giudaico, i sadducei per esempio negavano la realtà della resurrezione, sia dal punto di vista pagano, ricordiamo quando San Paolo parla ad Atene parla di resurrezione dei morti, viene deriso, viene mandato via, no? Le filosofie greche del tempo pensavano all'immortalità dell'anima, credevano in una immortalità di questa scintilla, no, dell'anima, ma negavano assolutamente che potesse esserci una resurrezione del corpo, della carne. E allora San Paolo si preoccupa di precisare ai cristiani di Corinto la realtà di questo fatto della resurrezione. E lo fa in modo molto interessante, citando delle parole che non sono sue. Cioè lui porta una professione di fede, una formula di fede, diciamo così, che circolava già nella Chiesa primitiva di allora e che è considerata una delle più antiche professioni di fede della Chiesa. Teniamo presente che San Paolo scrive queste lettere intorno al 50 d.C., quindi siamo pochi decenni dopo gli eventi della Pasqua, e noi abbiamo qui la testimonianza di una formula di fede che già, ecco, circolava nelle comunità cristiane del tempo. Infatti San Paolo dice in questo brano: «Fratelli, io vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto, e cioè, due punti, formula di fede, Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto, che è risorto il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici». Sono delle verità che anche noi oggi professiamo, cioè la Chiesa è stata buona madre nel tramandarci inalterate e fedeli, no? Queste verità che erano già patrimonio di fede della Chiesa primitiva, le diciamo un po' anche noi nel credo, no? Anche se poi è stato chiaramente ampliato e perfezionato nei primi secoli. Ecco, questa è una confessione di fede della Chiesa primitiva. Vediamo, sono quattro le affermazioni, eh? Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. Quindi il valore, redentivo, no, della morte di Gesù Cristo. Era già chiaro sin da allora che Gesù era morto per i nostri peccati, no, secondo le scritture. Cioè, le scritture dobbiamo pensare, ad esempio, al passo di Isaia che abbiamo letto settimana scorsa, il servo di Yahvé. Quel significato redentivo della sofferenza e della morte del giusto e quindi di Gesù era già stato in qualche modo visto, intravisto nell'Antico Testamento. Yahvé, per la potenza del suo braccio, ha integrato nel suo progetto di misericordia e di redenzione anche quella cosa orribile, incomprensibile, disumana che è la sofferenza e la morte, no? Quindi la morte di Cristo ha proprio questo significato. Come avevano visto di lontano i profeti, Yahvé, con la potenza del suo braccio, ha integrato nel suo progetto d'amore questo evento orribile che è la morte e la sofferenza. 2. Fu sepolto. Questo fu sepolto dice la concretezza della morte, cioè non è morto per finta, non è morto così, la sepoltura è il sigillo definitivo, no, sulla fine di un'esistenza. Quindi la morte di Gesù è una morte autentica come quella di tutti gli uomini. Terza affermazione, che è risorto il terzo giorno secondo le scritture, quindi l'evento della resurrezione, e questo verbo nella lettera di San Paolo che è scritta in greco è in forma passiva, quindi sarebbe che è stato resuscitato, no? Il passivo ha un senso appunto teologico, da chi è stato resuscitato? Da Dio, no? Quando c'è un passivo senza il complemento d'agente, senza dire da chi, è perché l'autore sacro vuole dire che Dio è l'autore di quel gesto. Quindi Gesù è stato resuscitato e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. E qui entra la testimonianza della Chiesa. Di questi eventi la Chiesa, a partire da Pietro, Cefa e dagli Apostoli, ne dà testimonianza e li fa entrare nella nostra storia. Ecco, è molto bello leggere queste cose perché, ripeto, sono una professione di fede dei primissimi anni del cristianesimo, che è ancora la colonna portante, no? Il centro, il nucleo della nostra fede cristiana e che è arrivata fino a noi.
Io volevo un po' dire in maniera magari meno bella le stesse cose, perché mi aveva colpito, no? Pensare che queste parole di Paolo sono state dette da lui circa 20 anni dopo la morte di Gesù, quindi non tantissimo, perché io pensavo che anche noi abbiamo un ricordo abbastanza vivo di quello che ci può essere successo 20 anni fa, no? Quello che ci è successo nella vita. Quindi sicuramente è una cosa molto vicina a quanto è accaduto. E oltretutto, come diceva Marco, sono parole che poi altri hanno trasmesso, quindi che arrivano ancora da più vicino. Quindi è una notizia che ha un fondamento grande, perché non sono parole dette 1000 anni prima così e che si possono essere perse nel corso dei secoli, ma sono parole ascoltate e poi dette dopo pochi anni, perché 20 anni in fondo non sono niente, e poi appunto sono riportate da un annuncio ancora precedente. Quindi io pensavo a quanti magari a volte dicono ma chi è che ti dice che Gesù è risorto, sono tutte storie, poi magari ci hanno fatto su un romanzo, il fatto che non hanno più trovato il corpo, sono tutte cose che tante volte ti senti dire, no? Che magari anche ti possono far venire dei dubbi, no? Però davanti a questa parola che è parola di vita, questa parola che oggi stiamo leggendo, davvero ti rinfranchi nella fede e dici no, veramente gli apostoli, veramente Paolo, hanno voluto darci questa buona notizia, darcela con tutti i fondamenti possibili e con tutto il cuore, con tutta la fede, con tutta la speranza. Quindi veramente renderemmo vana la nostra fede se non credessimo a queste parole, secondo quello che appunto dice San Paolo, no? Poi è bello anche che alla fine di questo brano Paolo dica: per ultimo è apparso a me come un aborto, perché io infatti sono il più piccolo fra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. E io ho pensato che anche lui nella fede ha potuto riconoscere la chiamata del Signore, nella fede, perché in fondo ha sentito una voce, quindi ha dovuto per forza mettere in atto la fede che aveva nel cuore per credere che il Signore l'aveva chiamato e l'aveva chiamato a diventare apostolo, lui che perseguitava appunto la Chiesa di Dio. Quindi in questo pezzettino, in questo brano così corto, così piccolo, davvero, come diceva Marco, c'è dentro una grande fede, un grande credo che è il nostro credo, appunto il nostro credo di oggi, quello che tutte le volte diciamo nella messa, che a volte forse diciamo anche in maniera superficiale senza dare una grande importanza, però in questo credo c'è dentro la vita che Gesù ha dato per noi, quindi c'è dentro qualcosa di veramente grande, di veramente enorme, la vita che Gesù ha dato per la nostra salvezza. Gesù che si è fatto peccatore con i peccatori, che si è fatto ultimo tra gli ultimi, che ha dato fino alla fine la vita, fino a morire, per farci vedere fino a che punto arrivava il suo amore per gli uomini, fino a che punto ci ha amati. Ed è in forza di questo amore così grande, così vero, che noi possiamo vivere della sua resurrezione. È in forza di questo amore che noi possiamo non disperarci davanti a una morte, ma non solo davanti a una morte, davanti a tutto quello che succede oggi nel mondo. E uno lì si chiede, no? Ma che senso ha tutto questo? Però queste parole sono parole di vita. Sono parole che ti fanno andare oltre la sofferenza immane, le atrocità, le violenze, le guerre, le ingiustizie, ti fanno andare oltre, perché Gesù ha assunto tutto questo per toglierci da tutto questo, per liberarci da tutto questo. Noi purtroppo come uomini siamo ancora invischiati in tutte queste cose, ci lasciamo prendere dal male, purtroppo il male a volte ha il sopravvento sulla nostra vita qui, ma noi siamo certi che non avrà sopravvento di là, siamo certi che questa vita non è una vita che finisce, ma che è una vita che continua in un modo nuovo, in un modo diverso, in un modo vero. E questa resurrezione ci annuncia questo, è la resurrezione di Gesù, è l'aver dato la sua vita per poi risorgere, che ci permette di non renderci preda della disperazione anche davanti a tutto quello che succede, no? Anche davanti alla morte, anche davanti a tutto il resto. È questo annuncio che ci permette di avere lo stesso speranza, perché c'è qualcuno più grande, infinitamente più grande di noi, che ci ha spalancato una porta, che ci ha indicato una via che è una via eterna. È questa certezza che ci deve dare la forza di affrontare la vita, di affrontare le difficoltà, di gioire delle gioie, certo, e di guardare anche le cose che succedono, non certo in maniera, stando lì fermi a guardare il telegiornale non facendo niente, per quanto ci è possibile mettere in atto quell'amore che lui stesso ha messo in atto per la vita di ciascuno di noi. Quindi dobbiamo amare, amare anche quando ci costa sangue, che è la cosa più difficile, come ha fatto lui. Ed è grazie a questo amore che noi possiamo veramente anche noi mettere dei piccoli semi di vita eterna in questa vita che a volte è anche dura, è anche ingiusta, ma che comunque ha dentro questo germe di resurrezione, questo germe di eternità, questo germe di giustizia, di pace, di bontà, tutto quello che il Signore ha promesso e che già a volte avviene su questa terra.
Concludiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro consueto commento alla liturgia della parola in questo giorno di Pasqua. Maria si sente chiamare da Gesù e si slancia, istintivamente vuole, non lo dice il testo, si slancia verso di lui, lo vorrebbe abbracciare, non trattenermi. Cioè questa espressione non è da intendersi, interpretarsi semplicemente in un modo letterale, ma Gesù spiega il motivo per cui non deve trattenere. Io salgo il Padre mio, il Padre vostro, Dio mio, Dio vostro. Vuol dire che io sono proiettato verso il futuro, in un'altra situazione. E i commentatori dicono che in fondo Maria vuole recuperare il rapporto, il modo di rapportarsi che lei ha sempre avuto con Gesù, secondo i criteri del tempo e dello spazio, secondo dei criteri umani. Invece ormai la risurrezione di Gesù lo proietta e proietta tutti quanti noi in una dimensione nuova. Siamo chiamati da Gesù che sale a entrare in una logica di risurrezione, a guardare la realtà, la vita, la storia, quello che ci succede, al presente, al futuro, in questa prospettiva di eternità. Siamo chiamati con Gesù a salire verso il Padre suo, ma anche Padre nostro. Ecco, la risurrezione dentro di Gesù, dentro la storia, apre questo capitolo definitivo, un capitolo intriso di speranza, di consolazione. Noi siamo chiamati a vivere per l'eternità.
Terminiamo questo momento di riflessione con questa breve preghiera, con questo augurio per tutti voi che ci avete ascoltato in questo giorno di Pasqua. Signore risorto, passa in questi santi giorni per le nostre case e chiama anche noi per nome, come quel mattino facesti con Maria Maddalena. Permetti anche a noi di fare come lei la consolante esperienza di riscoprire in te l'orizzonte luminoso ed eterno che dà senso a ogni istante della nostra vita. E così sia. Auguri di buona Pasqua da parte di Irene,
Marco
e Padre Gianni.